Uomini e profeti. Leggere la Bibbia.
Israele nella storia, con Enzo Bianchi.
Una buona giornata a tutti da Gabriella Caramore. Come insomma credo che vi stiate ormai abituando, siamo alle 9:30 ogni mattina in diretta da Via Asiago. Voglio ringraziare tutte le persone che ci hanno seguito in questo inizio di questa piccola impresa, insomma di una lettura sistematica e continuata della Bibbia. Sono arrivate molte lettere, di alcune daremo conto naturalmente man mano che andremo avanti con questa lettura. Voglio dire in particolare che la cosa che ci ha fatto molto piacere è che molti di voi ci hanno scritto o detto bene, forse adesso troverò il coraggio di cominciare a leggere la Bibbia e speriamo che sia un aiuto per tutti noi, insomma. Ecco, abbiamo pensato di proporvi ogni volta a incipit della puntata un ascolto musicale a sottolineare un po' l'elaborazione cui nel tempo la Bibbia ha dato luogo, e oggi cominciamo con una riscrittura del Salmo 137, quello di cui parleremo più avanti, un momento importante nella storia di Israele e del suo esilio, al Naharot Bavel, nella tradizione della comunità sefardita di Gerusalemme, nell'interpretazione di Joel Cohen. Ecco, allora avete sentito questo canto di una tradizione della comunità sefardita di Gerusalemme che segna appunto un momento importante nella storia di Israele. Oggi ci aspetta un compito non semplice, ma intanto saluto subito Enzo Bianchi. Buongiorno a lei, Enzo Bianchi.
Buongiorno a tutti.
Che ci accompagnerà ancora in questa introduzione, come ha già fatto domenica scorsa assieme ad altri, in questa introduzione alla lettura della Bibbia. Oggi ci aspetta appunto un compito difficile, che è quello di sintetizzare, o meglio di periodizzare, circa 2 millenni di storia ebraica. Però Enzo Bianchi, prima ancora di addentrarci nella storia, molti ci chiedono di quali strumenti devono dotarsi per affrontare la lettura della Bibbia, quale Bibbia, quali commenti, che cosa possiamo dire?
Ma innanzitutto dobbiamo confessare che la situazione in Italia in merito alla possibilità di avere a disposizione diverse traduzioni della Bibbia è una situazione infelice, a differenza di altri paesi. Ancora 30 anni fa noi avevamo a disposizione 5-6 versioni, traduzioni della Bibbia in italiano, e poi invece ultimamente c'è come una forma di monopolio, di unica traduzione della Bibbia che si è imposta, che è quella ufficiale della Chiesa Cattolica Italiana, e che indubbiamente è una traduzione che ha il suo valore, ma è un po' l'unica. Non ci sono possibilità di confronti con altre traduzioni. Io penso sovente in Francia, dove attualmente ci sono 11 traduzioni della Bibbia in francese, 11. In Germania ce ne sono 7. Noi in Italia praticamente di traduzioni recenti soltanto una. In compenso però ci sono delle Bibbie che, pur avendo sempre la traduzione cosiddetta italica o della CEI, ma abbiamo la Bibbia Tob, che è un commento fatto ai singoli versetti, una serie di note che sono fatte da cattolici, protestanti e ortodossi. Di conseguenza, certamente ha un certo pregio questa Bibbia, perché mostra alcuni elementi di interpretazione ecumenica comune. Poi abbiamo la Bibbia cosiddetta di Gerusalemme, che anche quella è una Bibbia molto importante, le cui note sono fatte da questa prestigiosa scuola biblica di Gerusalemme. Sono tutti esegeti cattolici, ma certamente sono note molto puntuali. E poi abbiamo altre Bibbie, le quali magari portano delle note per rendere il testo più semplice, più quotidiano, più familiare.
Quello non va tanto bene, però, perché certe volte penso, si semplifica troppo, no?
Sì, io penso che per affrontare la Bibbia con una certa serietà occorrerebbe riferirsi soprattutto alla TOB, la traduzione ecumenica della Bibbia, si chiama Bibbia Tob, oppure alla Bibbia di Gerusalemme. Quelli direi che sono due strumenti,
ecco,
effettivamente.
Poi magari se uno invece ha delle altre Bibbie in casa, andare a confrontare e cercare un po' di capire.
Sì.
Ecco. Ma invece per quanto riguarda i commenti, ciascuna di queste Bibbie ha dei commenti introduttivi ai libri, che
sì,
per lo più sono molto buoni, ma forse, non so se, cioè dare anche il suggerimento di seguire libro per libro, no? Cercarsi un commento adatto, quello che si preferisce.
Secondo me sì, perché i commenti sono, potremmo dire, infiniti in questo momento.
Sì.
In Italia noi abbondiamo di commenti ai singoli libri biblici, anche perché in Italia c'è una grande produzione dell'editoria religiosa di commentari cattolici, protestanti, soprattutto di esegeti di americani, tedeschi, inglesi, francesi. Di conseguenza noi in Italia siamo tra i più privilegiati per la quantità di commenti e di libri che possiamo usare.
Ci si può anche un po' smarrire, però.
Ci si può smarrire perché non tutti hanno la stessa qualità, alcuni certamente inseguono anche a volte delle ipotesi che non sono, direi, ipotesi accettate, sono un po' ardite.
Possiamo suggerire, per chi è un po' alle prime armi, di insomma sceglierne uno un po' così anche come viene e di leggerlo anche tenendosi delle riserve, no? Di interpretazione.
Questo sì, bisogna imparare proprio che comunque di fronte al testo biblico le interpretazioni sono molte. La Bibbia è il libro dalle interpretazioni e dalle letture infinite. Questa direi è anche la sua forza e la sua contemporaneità che noi constatiamo ogni volta che apriamo un libro e siamo di fronte davvero all'interpretazione infinita, dunque il commento infinito, il messaggio infinito. E questo noi dobbiamo abituarci, cercare quelli che sono dei commenti adatti alla nostra capacità intellettuale, agli strumenti che noi possediamo, perché ci sono alcuni di raffinata esegesi che soprattutto sono filologici, quindi si basano sull'ebraico, sul greco, altri invece che sono già capaci di offrire un commento, un messaggio per ogni brano biblico e dunque direi hanno la possibilità di essere per il grande pubblico. Ecco, bisogna certamente addentrarsi,
bisogna un po' cercare, no?
Cercare,
ecco.
E non spaventarsi e farsi aiutare. Io credo che ci sono molti che hanno delle capacità oggi di leggere la Bibbia almeno nelle varie comunità cristiane italiane e possono aiutare uno, condurlo man mano affinché ci sia una lettura sapiente, una lettura feconda e soprattutto proficua.
Ecco, questa è anche un po', diciamo, la nostra intenzione, di non di dare una lettura così completa e assoluta della Bibbia, ma di fornire pian piano, man mano, dei suggerimenti. Questo abbiamo detto domenica scorsa e questo continueremo a fare, diciamo, nel corso di questa piccola avventura. E naturalmente ogni tanto segnaleremo delle cose, un dizionario, un atlante, un commento. Ecco, ma dunque, Enzo Bianchi, la storia. Allora, la Bibbia non è un documento storico, ma attraverso molti passi della Bibbia possiamo ricostruire la storia di Israele, almeno a grandi linee. Però, ecco, come distinguere ciò che è storico e ciò che non lo è, e quali altre fonti abbiamo per ricostruire la storia di Israele?
Beh, innanzitutto bisognerebbe dire che nonostante la parola storia, come la diciamo noi, non compaia nella Bibbia, noi dobbiamo ammettere che proprio la Bibbia è l'inventrice della storia. Se c'è stata un'invenzione della storia, lo si deve proprio a Israele, perché mentre all'interno delle altre sapienze la storia è ciclica, è un ritorno, Israele sente proprio la storia, la quale parte da un punto preciso e va verso uno scopo, un telos, un punto finale. Certamente la Bibbia non è un libro che sia di storia nel senso che noi intendiamo, ma ci sono dei documenti storici all'interno della Bibbia, ma che sono mescolati con altri testi, altri documenti. Questo ci fa dire che noi dobbiamo, quando leggiamo la Bibbia, imparare un po' a distinguere, la parola può essere molto astrusa, ma distinguere i generi letterari. Cosa significa? Che io di fronte a un libro devo percepire innanzitutto se un testo è un testo poetico, se questo testo è un testo sapienziale, se questo testo vuole narrare una storia edificante o se invece vuole proprio mettermi di fronte a degli eventi storici precisi che hanno avuto un luogo e una data precisa. Ma poi nella Bibbia ci sono anche teologie.
Magari ci sono già interpretazioni di fatti storici.
Ci sono, direi quasi sempre.
Quasi sempre, cioè già una lettura intenzionata, no?
Cioè noi dobbiamo pensare che nella Bibbia abbiamo questo processo che è molto semplice, ma mi piace che gli ascoltatori possano impossessarsi in qualche modo per leggere la Bibbia. C'è sempre nella Bibbia la testimonianza di un evento storico di cui si fa la lettura, è il primo passo. Poi però questo evento viene riletto nella fede e dunque se ne fa l'interpretazione. Infine questo evento lo si celebra nella fede tutti insieme e allora noi abbiamo un altro livello che direi è la teologia, che è la liturgia. Vorrei fare un esempio, se così è possibile. Se noi andiamo nel libro dell'Esodo, noi leggiamo al capitolo 12 che i figli di Israele uscirono dall'Egitto in numero di circa 600.000, senza contare le donne e i bambini, e che una tanta gente di altre etnie uscirono con loro. Ecco, noi qui abbiamo un evento storico. Forse la cifra di 600.000, se vogliamo, è un po' celebrativa, ma se c'era qualcuno che era testimone, avrebbe detto che ci fu un evento in cui gli israeliti uscirono dall'Egitto, loro e anche altre etnie. È l'evento della storia. Ma subito dopo noi leggiamo: il Signore fece uscire dall'Egitto i figli di Israele. Ecco, allora non è più solo l'evento storico. Se il Signore li ha fatti uscire, siamo all'interpretazione dell'evento storico. Siamo ormai a livello di fede. E un po' più avanti noi vediamo Mosè o sua sorella che radunano tutto il popolo, fanno una celebrazione, dicono: cantiamo al Signore veramente glorioso, ci ha liberati dall'Egitto, cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. E ancora un altro livello in cui la fede diventa fede di un popolo e la si celebra. Ecco, la Bibbia, noi abbiamo dunque l'evento storico, l'interpretazione dell'evento storico, dunque la storia di salvezza e poi la celebrazione nella fede.
Ecco, però se noi volessimo andare a ritroso, cioè dalla celebrazione nella fede all'interpretazione all'evento storico, abbiamo altre fonti invece che ci dicono gli scarni eventi storici? Qui probabilmente non concordano, cioè concordano solo in parte con quello che è narrato
nella
Bibbia.
Credo che abbiamo dei testi in cui ci sono degli degli eventi storici, ma certamente è stato di grande aiuto alla lettura della Bibbia non solo la lettura del testo, ma l'archeologia. Ecco, l'archeologia, noi dobbiamo tener presente, è stata una scienza che ha modificato tantissimo la nostra lettura della Bibbia, perché attraverso l'archeologia noi riusciamo a vedere la verità di una data, riusciamo a verificare se l'evento c'è veramente stato e eventualmente come l'evento poi è stato tramandato, celebrato. Allora noi abbiamo delle possibilità attraverso l'archeologia di comprendere e di dare una solidità a quello che c'è già nella Bibbia, un'intelaiatura. E poi, attenzione, abbiamo dei testi, diciamo, paralleli della sapienza delle civiltà, delle culture vicine, l'Egitto, Babilonia, la Siria. Quindi noi, mettendo in confronto tutto questo, riusciamo abbastanza ad avere una filigrana della storia di Israele.
Dunque, sul tema della storia e di Dio nella storia torneremo magari più avanti e certamente molte altre volte, perché è evidente che è una questione complessa. Cioè, noi che ci riteniamo figli del disincanto, come possiamo pensare che Dio intervenga nella nostra storia? Quali disegni lo indurrebbero a lasciare che guerre, terremoti, sventure si abbattano sugli innocenti? Però questa è una domanda che le vorrei porre un po' più avanti. Adesso vorrei cominciare invece con una prima periodizzazione. Ecco, quale potrebbe essere, quale potremmo tracciare? Insomma, siamo nel 1800... prima della nostra era, più o meno, no?
Noi potremmo dire che dopo le prime pagine della Bibbia, i primi 11 capitoli di preistoria, i cui eventi sono degli eventi sedimentati nella memoria dell'umanità, sono dei miti attraverso i quali si dicono le verità originarie e perenni degli uomini. A un certo punto noi abbiamo lo snodarsi, l'apparire della storia con Abramo, al capitolo 12. Ecco, da quel momento noi possiamo dire si cerca di seguire la storia, che è sempre storia di salvezza. Noi dobbiamo collocare le vicende di Abramo, di questi grandi padri, patriarchi, grandi padri, padri iniziali. Possiamo collocare Abramo, Isacco, Giacobbe in un periodo che può andare tra il 1800 e il 1300 circa, 1250. In sostanza sono più secoli. E noi possiamo anche pensare che questi personaggi non siano il padre Abramo, suo figlio Isacco e l'altro suo figlio, suo nipote Giacobbe, ma che sono dei grandi padri dei clan delle tribù di Israele, di cui c'era memoria, di cui oralmente si trasmettevano le gesta, si trasmettevano gli eroismi, si trasmetteva la fede soprattutto, perché questi personaggi, Abramo, Isacco e Giacobbe, trasmettevano soprattutto che loro avevano un Dio, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe.
Quindi non dobbiamo impressionarci se eventualmente arrivassero dei dati storici a dirci che effettivamente Isacco non era figlio di Abramo e così via, chiaro, ma capire queste figure come, effettivamente, come diceva lei, come dei miti che però hanno una loro concretezza.
Avevano certamente una concretezza. Ecco. Poi sono stati dei nuclei attorno a cui si sono sedimentate leggende. E noi dobbiamo pensare che siamo in un'epoca di cultura orale in cui la sapienza si trasmette di generazione in generazione raccontando dei padri. Ecco, noi dobbiamo pensare come l'identità di queste tribù veniva dato dall'aver avuto il grande padre Abramo che veniva da Ur dei Caldei. Per gli altri era il grande padre Isacco, il quale aveva, insomma, in qualche misura percepito che ormai il Dio di Abramo, il suo Dio, non volevano sacrifici umani, volevano invece dei sacrifici fatti con gli animali, ma non volevano i sacrifici umani che erano invece in quel momento praticati nelle culture circostanti.
Cioè, quindi pian piano si forma un'idea di popolo,
esatto.
Un'idea di Dio,
e
un'idea
poi,
di
pensiamo
questa...
Giacobbe. Si ricordava, forse più recente, aveva avuto 12 figli, lui era stato nella terra promessa ma poi era sceso in Egitto perché come tutti i poveri vanno a cercare pane dove c'è pane, e poi però quell'Egitto in cui avevano trovato pane era diventata una casa di schiavitù e per lunghi anni di oppressione, di angaria, e tutto questo dei patriarchi in situazione di nomadismo, un nomadismo che va dall'attuale Iraq, Eufrate, il fiume Eufrate, il Tigri, e che arrivava fino all'Egitto nella mezzaluna fertile. Quindi noi abbiamo in questo periodo tante tradizioni orali che riguardano i grandi padri di Israele.
Allora leggiamo così, anche per esemplificare, dopo naturalmente tutti questi passi nel corso del tempo li rileggeremo, li analizzeremo analiticamente, ma il momento dell'alleanza al capitolo 17 della Genesi, e tra l'altro non dicevo per scherzare l'altra volta che sarebbe bene che gli ascoltatori ci seguissero con la Bibbia in mano e magari cercheremo di darvi puntata per puntata i passi che leggeremo in quella successiva in modo che ci possiate seguire effettivamente, il libro 17 della Genesi in cui si salda l'alleanza tra il Signore e Abramo.
Quando Abram ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: «Io sono Dio l'Onnipotente, cammina davanti a me e sii integro. Porrò la mia alleanza tra me e te, e ti renderò molto, molto numeroso». Subito Abram si prostrò con il viso a terra, e Dio parlò con lui. «Quanto a me, ecco, la mia alleanza è con te. Diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abramo, perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò. E ti renderò molto, molto fecondo. Ti farò diventare nazioni, e da te usciranno dei re. Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione, come alleanza perenne, per essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. La terra dove sei forestiero, tutta la terra di Canaan, la darò in possesso per sempre a te e alla tua discendenza dopo di te. Sarò il loro Dio». Disse Dio ad Abramo: «Da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Questa è la mia alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo di te. Sia circonciso tra voi ogni maschio. Vi lascerete circoncidere la carne del vostro prepuzio, e ciò sarà il segno dell'alleanza tra me e voi. Così la mia alleanza sussisterà nella vostra carne come alleanza perenne».
Ecco, allora appunto questa idea di Dio nell'antico Israele, cioè un Dio che interviene appunto nella carne addirittura del popolo e la coscienza di un popolo che man mano si sviluppa, no?
Sì, noi abbiamo con questo episodio di Abramo e l'apparizione di Dio ad Abramo, noi abbiamo una sintesi un po' di tutta la sua vicenda. In realtà nel libro della Genesi dal capitolo 12 Dio parla più volte ad Abramo, però qui c'è la sintesi. Insomma, Dio chiede ad Abramo di entrare in alleanza con lui, di fare un patto. Abramo riconoscerà come unico Dio il Dio che gli è apparso, seguirà la volontà di questo Dio, e Dio allora gli fa la promessa di una discendenza numerosa. Non dimentichiamo che Abramo a quel momento è ormai vecchio, ha una moglie sterile, non ha nessun figlio, eppure lui ha già peregrinato ormai per anni e anni dietro a quella promessa di Dio che l'aveva chiamato fuori da Ur dei Caldei per dargli una terra e dargli una discendenza numerosa. Dio qui gli rinnova questa promessa e addirittura Dio gli dice: questo patto, questa alleanza che io faccio con te deve essere qualcosa che porta un segno indelebile. E un segno indelebile nella carne è certamente tagliare il prepuzio al membro dei maschi. È una parte della carne che non cresce mai, è un tessuto che una volta tagliato porta un segno indelebile. E questo diventa un segno di un'alleanza. Noi siamo un po' scandalizzati da una richiesta di questo tipo, ma dobbiamo soprattutto guardare non tanto a come l'uomo di allora cercava di imprimere nel suo corpo qualcosa di indelebile da ricordare sempre, attenzione, da ricordare non a caso proprio con quella carne attraverso la quale c'è la trasmissione della vita di generazione in generazione. Certo, il significato è profondo e non abbiamo il tempo qui di addentrarci.
Ma lo faremo poi più avanti.
Lo faremo, ma certamente la novità qual è tra Abramo e Dio? Innanzitutto Abramo conosce un Dio che parla. Se noi pensiamo anche nel mondo greco, gli dèi non parlavano. Degli dèi noi sapevamo le vicende tra di loro, gli amori, le guerre, ma non parlavano. Mentre invece, direi, lo straordinario del Dio di Israele è un Dio che parla e parla all'uomo e sceglie l'uomo come partner e fa alleanza con l'uomo. Abramo, ecco, la sua fede inizia in questa avventura, sente che c'è qualcuno cui può dare del tu, questo qualcuno è Dio e questo Dio ha una voce nel suo cuore che è più forte della stessa voce che Abramo aveva dentro di sé.
Dunque, una seconda tappa, la prima ci ha detto dal 1800, 850 circa, prima dell'era volgare, al 1200, una seconda tappa dal 1200 al 1000, quando c'è la richiesta di un re, di un regno, e poi al 598, quando ci sarà la deportazione a Babilonia.
Ecco, qui noi siamo di fronte già dei dati molto più sicuri, molto più precisi. Perché innanzitutto dicevamo questo popolo di Israele che ricordava i padri è sceso in Egitto a cercare pane durante la carestia. Però gli egiziani l'hanno sfruttato, sono diventati degli stranieri residenti in questo paese d'Egitto, oppressi dagli egiziani, oppressi dal faraone, e si dedicavano ai lavori soprattutto forzati per le grandi costruzioni. Siamo nel momento che l'Egitto fa le grandi costruzioni che tutti conosciamo, ebbene loro stanno in schiavitù. E noi sappiamo con precisione che tra il 1250 e il 1200 di queste etnie, tra cui anche i figli di Israele, hanno tentato la fuga per uscire da questa prepotenza oppressione del faraone. Altre volte devono aver fatto anche delle battaglie, delle lotte. Ci sono stati anche degli atti violenti. Insomma, sono stati tutti tentativi di esodo, esodo fuga, esodo guerra, esodo magari contrattato con il faraone. Di tutto questo noi abbiamo una serie di echi nel libro dell'Esodo. Ma certamente noi abbiamo anche qui un dato archeologico fondamentale. C'è una stele che è stata trovata dell'imperatore Menerpta, il quale scrive sopra: Israele è stato distrutto, il suo seme non c'è più. Ed è del 1225 avanti Cristo. Quindi significa che a quel momento Israele non è più in Egitto, ma certamente l'Egitto testimonia che non è più un problema, un pericolo per lui. Quindi noi dobbiamo dire, imparare a dire, sono stati tanti gli esodi, non c'è stato un solo esodo, ma in diverse maniere, in diversi anni, dei gruppi di ebrei riuscirono a liberarsi dalla schiavitù. E poi noi abbiamo dal Sinai, dove il popolo si forma con Mosè, questi anni che la Bibbia dice 40 anni, ma che sono stati anni in cui, grazie a Mosè, grazie ad Aronne, si è formato un popolo. E si è formato un popolo in alleanza a Dio, si è cominciata la conquista della cosiddetta terra promessa, scacciando i popoli autoctoni che erano presenti, e possiamo dire che questa conquista finisce attorno al 1000, quando ormai le diverse tribù di Israele sono ormai tutte sul territorio che sarà Israele, noi lo chiamiamo Palestina, terra di Canaan, ma sono ormai tutti presenti lungo la valle del Giordano, del Mar Morto, del lago di Tiberiade, sono ormai stanziati residenti. A quel punto ormai Israele può sentirsi davvero un popolo e comincia a essere sedentario, non solo nomade, non solo di pastori, ma anche di agricoltori e anche capaci di una vita commerciale, e viene fuori la richiesta di avere un re come tutti gli altri popoli. E siamo attorno al 1000.
Questo segna una tappa fondamentale nella, come dire, anche nell'identità di popolo di Israele, come documentato molto bene da un capitolo del primo libro di Samuele, il capitolo 8, quando appunto Samuele racconta al Signore che il popolo chiede un re.
Quando Samuele fu vecchio, stabilì i giudici di Israele e i suoi figli. Il primogenito si chiamava Gioele, il secondogenito Abia. Erano giudici a Bersabea. I figli di lui però non camminavano sulle sue orme, perché deviavano dietro il guadagno, accettavano regali e stravolgevano il diritto. Si radunarono allora tutti gli anziani di Israele e vennero da Samuele a Rama. Gli dissero: «Tu ormai sei vecchio, e i tuoi figli non camminano sulle tue orme. Stabilisci quindi per noi un re che sia nostro giudice, come avviene per tutti i popoli». Agli occhi di Samuele la proposta dispiacque, perché avevano detto: «Dacci un re che sia nostro giudice». Perciò Samuele pregò il Signore. Il Signore disse a Samuele: «Ascolta la voce del popolo, qualunque cosa ti dicano, perché non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché io non regni più su di loro. Come hanno fatto dal giorno in cui li ho fatti salire dall'Egitto fino ad oggi, abbandonando me per seguire altri dei, così stanno facendo anche a te. Ascolta pure la loro richiesta, però ammoniscili chiaramente e annuncia loro il diritto del re che regnerà su di loro». Samuele riferì tutte le parole del Signore al popolo che gli aveva chiesto un re. Disse: «Questo sarà il diritto del re che regnerà su di voi. Prenderà i vostri figli per destinarli ai suoi carri e ai suoi cavalli. Li farà correre davanti al suo cocchio. Li farà capi di migliaia e capi di cinquantine. Li costringerà ad arare i suoi campi, mietere le sue messi e a prestargli armi per le sue battaglie e attrezzature per i suoi carri. Prenderà anche le vostre figlie per farle sue profumiere e cuoche e fornaie. Prenderà pure i vostri campi, le vostre vigne, i vostri oliveti più belli e li darà ai suoi ministri».
Allora, Enzo Bianchi, qui c'è una, come dire, un passaggio molto significativo nella storia di Israele, ma significativo anche nella storia di tutti i popoli, la richiesta di un re, cioè di essere governati da qualcuno, no? Ecco, qual è il significato storico e teologico?
Ma indubbiamente questo testo che abbiamo ascoltato segna un passaggio tra una situazione nomadica e una sedentaria, tra una situazione in cui ogni tribù aveva un capo, un giudice, il quale esercitava il potere soprattutto nei momenti di difficoltà, di crisi, quando si doveva difendersi dai nemici. Qui invece si vuole un re secondo l'ideologia dominante di quel tempo, perché siamo significativamente intorno al 1000 avanti Cristo e ovunque ci sono dei re, ovunque ci sono degli stati con dei re. Israele, il popolo di Israele chiede un re, e in questo testo meraviglioso che abbiamo ascoltato, che è uno dei testi più antiregali di tutta la storia dell'umanità, è un vero testo contro l'ideologia del potere. Ebbene, all'interno di questo testo noi vediamo che il popolo in qualche misura rifiuta che Dio sia il suo re.
Quindi rifiuta la libertà.
Rifiuta la libertà, vuole in sostanza il grande capo, vuole l'uomo della provvidenza. E allora Dio era attristato.
E fa una bella analisi di che, cosa,
un'analisi
significa,
straordinaria.
Di che cosa significa avere un capo, sì, no, che ti domina.
Io pregherei i lettori di rileggerlo alcune volte per vedere tutta questa dinamica che c'è nel testo. Il re piglierà le vostre figlie, i vostri figli, per fare i suoi schiavi. Cioè, qui c'è, direi, la testimonianza di come noi uomini non vogliamo essere liberi. La libertà ci fa paura, la responsabilità ci fa paura. E questa pagina è triste, ma è molto contemporanea.
Ecco, naturalmente poi nella storia di Israele ci sono stati anche grandi re, da Saul, grande e tragico, a Davide e così via, ma diciamo che di lì comincia una progressiva decadenza, divisioni interne, lotte e così via, finché si arriva appunto alla terza tappa, che è quella dell'invasione prima degli Assiri nel Regno del Nord, poi dei Babilonesi che arrivano a prendere Gerusalemme, e questo nel 598. E qui si dà inizio al grande esilio, che è l'altra grande figura della storia di Israele, no? Cioè l'esodo da un lato, l'esilio dall'altro. Bianchi.
Sì, noi dobbiamo pensare proprio che nell'anno 1000 circa Davide è stato unto re. È il primo grande re di Israele. Saul, colui che l'aveva preceduto, è finito pazzo, è stata una vicenda tragica. Davide è davvero il re ideale, ma dopo di lui ci sarà Salomone, il quale introdurrà l'idolatria. È vero che sarà un re che darà pace, che estenderà i confini, porterà il benessere, ma col benessere l'idolatria, l'allontanamento dalla fede, il sorgere dell'ingiustizia sociale, dei poveri. E da quel momento, dal 1000, da Davide e Salomone, fino al 598, ci sarà tutta una serie di re, e sono, attenzione, sono 400 anni, ma re che saranno quasi tutti degli empi. E in questa storia di salvezza, quando arriva la Shoah, la prima, nel 722, quando gli Assiri arrivano e smembrano le tribù del nord, distruggono la capitale del nord, portano i primi deportati in Assiria, noi vediamo che i profeti dicono: questo è per l'infedeltà e per l'ingiustizia in cui il popolo viveva. E poi c'è la grande catastrofe per eccellenza, 598, i babilonesi, che erano sorti e che avevano significativamente abbattuto l'impero assiro, ma ecco, in campagne di guerra verso l'Occidente, arrivano anche a Gerusalemme, la circondano, la distruggono, è la grande distruzione, è la Shoah, è la catastrofe che ancora oggi gli ebrei piangono come il più grande lutto della loro storia, forse solo reso maggiore dall'ultima Shoah avvenuta sotto l'impero nazista, ma gli ebrei sono portati a Babilonia, deportati, e vanno a Babilonia sul Tigri, sull'Eufrate, vanno a collocarsi là e tutta la Giudea resta una terra desolata. Inizia l'esilio, resteranno in esilio presso degli stranieri.
Abbiamo bisogno di un documento di che cosa ha significato questo esilio. Abbiamo
è il Salmo 137.
Il grande Salmo 137, che è stato molto anche celebrato per la sua grande bellezza, e anche che ci darà poi l'idea che intorno a questo esilio si costruisce anche un'altra identità di Israele.
Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo, ricordandoci di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre, perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, allegre canzoni i nostri oppressori. Cantateci canti di Sion. Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra. Mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo. Se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Ricordati, Signore, dei figli di Edom, che nel giorno di Gerusalemme dicevano: spogliatela, spogliatela, fino alle sue fondamenta.
Enzo Bianchi, allora abbiamo visto queste tre grandi tappe, diciamo, della storia di Israele: la formazione del popolo intorno ad Abramo, poi l'esodo, poi la richiesta del regno, poi queste divisioni interne che hanno facilitato naturalmente l'invasione di Assiri e Babilonesi, la deportazione. Però va anche detto che in questo esilio la coscienza di Israele si solidifica, no? Là dove non c'è più il tempio, beh, si costruisce un tempio dello spirito, no?
Esattamente.
Forse una parola la possiamo dire conclusivamente.
Esattamente.
Su questo
è significativo: dove manca il tempio emerge la scrittura, emerge la Bibbia. È molto importante questo,
ecco.
Si potrebbe quasi dire che ogni volta che la Bibbia appare il Tempio passa in secondo ordine, e quando c'è il Tempio sembra quasi che il documento, la scrittura, non ci sia.
Ecco, la prossima volta ripartiremo proprio da qua, invece, da questa scrittura che si forma, che si fonda. Noi siamo in debito con gli ascoltatori per l'altra puntata in cui avevamo detto che avremmo commentato il passo di Levinas, ma lo faremo in una puntata dedicata alle interpretazioni. Io la ringrazio molto, Enzo Bianchi, e le auguro una buona giornata. Grazie tante.
Buona domenica a tutti.
E ricordo a chi ci ascolta che naturalmente saremo qui da sabato prossimo, sempre alle 9:30 d'ora in poi. Ricordo il nostro sito www.uominieprofeti.rai.it, dove potrete riascoltare queste puntate, ma naturalmente anche le puntate del sabato. E per esempio ieri abbiamo dedicato il nostro ascolto a Vassili Grossman e al grande tema della libertà e della identità, delle sopraffazioni e delle ingiustizie sotto qualunque volto. Grazie da Gabriella Caramore e al prossimo sabato.
Thank you.